Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'orazione di questa messa è molto simile al Celesti Lumine. Ecco, ci accompagni in tutti i prossimi giorni, nella novena e nelle feste natalizie. Oggi ringraziamo il Signore per tutto per il grande dono della lezio, in generale e in modo specifico per la nostra lettura che oggi concludiamo dell'Apocalisse. Questa messa ricordiamo Patrizia in modo speciale, e mentre preghiamo per lei, rinnovando la nostra comunione con lei, sentiamo soprattutto il bisogno di chiedere il suo aiuto e la sua intercessione, soprattutto direi la sua fede.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, capitolo 22, dal 16 al termine. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Lo spirito e la sposa dicono, vieni, e chi ascolta ripeta, vieni. Chi ha sete, venga, chi vuole, prenda gratuitamente l'acqua della vita. A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro, io dichiaro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro. E se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice, sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Parola di Dio.
Ecco, concludiamo oggi la nostra corsa ringraziando Dio delle molte luci, anche proprio di, ci è parso, di comprensione del testo, e sperando anche nella grazia interiore, nell'effetto di questa pagina, questa ultima parte. Si ricollega molto bene all'inizio del libro e nel suo contesto, dicevamo già ieri, liturgico. Ecco, vi lascio subito la parola.
Mi colpisce il versetto 17, perché dice chiaramente che la sposa c'è già, non è una realtà futura, e anche chi ha sete e chi vuole può venire già a prendere quest'acqua. Quest'acqua viva. E volevo leggere due righe di Barsotti che spiega cosa vuol dire l'escatologia realizzata. È il senso con cui ha letto un po' tutta l'Apocalisse. Dice: che cos'è la fine? Non è il Cristo? Tu non hai da aspettare nulla. Tutto avviene se tu veramente apri gli occhi. Qua giù siamo sempre in una economia sacramentale. Avviene per chi ha fede e nella misura che ha fede. Avviene tutti i giorni per me e consiste in questo la mia povertà, che avviene tutti i giorni. Se avviene tutti i giorni vuol dire che non avviene mai qua giù in modo pieno. Se veramente avvenisse sarei morto.
Sottolineo il versetto 17, quell'avverbio gratuitamente. Mi sembrava una bella conclusione del libro dell'Apocalisse. C'è già la possibilità di venire e di bere l'acqua. Come dice il Vangelo di oggi, Gesù dà lo Spirito senza misura. E quindi c'è già questa possibilità, come diceva Tommaso, di venire, di avere sete, di venire e di bere, e però gratuitamente, cioè tutto il libro dell'Apocalisse poi ha insistito sul fatto che è l'agnello che redime, e la sua immolazione che ci libera, e quindi è tutto gratuito perché non è per noi. Anche dicevamo ieri che l'opera è l'opera dell'adesione a Lui, della fede, quindi è tutto gratuito, veramente si può bere, attingere, ma in modo del tutto gratuito. Poi, siccome mi colpisce anche in questi ultimi giorni il fatto che c'è un parallelo col Vangelo che si legge, sono sempre molto testi che si spiegano quasi l'uno con l'altro.
Anch'io su quest'ultima cosa ho notato che l'identificazione dell'autore dell'Apocalisse con l'autore del Vangelo, del quarto Vangelo, anche se i generi, così lo stile è tanto diverso, però ci sono delle immagini, delle espressioni che nel Nuovo Testamento tornano solo in Giovanni e nell'Apocalisse. E anche oggi qua ce n'è una, l'immagine dell'acqua della vita, che è ripresa dai profeti. Io non ricordo che in San Paolo ci sia questa immagine dell'acqua a memoria, e invece c'è in Giovanni 4, Giovanni 7, Giovanni 19. Poi c'è il nome centrale dell'Apocalisse, l'agnello di Dio, e poi c'è qui, anche nella pericope di oggi, c'è un'altra espressione, la sposa. Abbiamo letto poco tempo fa Giovanni 3, l'amico dello sposo, è colui che possiede la sposa. E poi l'Apocalisse dice del cavaliere, il suo nome è Verbo di Dio, come il Vangelo di Giovanni. Così, questa era un'osservazione riguardo anche ad alcune espressioni che si trovano nella pericope finale di oggi. E riguardo a questo verbo e questa insistenza, ecco, io verrò presto, due volte, versetto 7, versetto 12, l'invocazione vieni al versetto 17 e poi al 20, e di nuovo sì, verrò presto. Mi hanno fatto leggere l'Apocalisse in modo forse un po' diverso da quello che diceva Tommaso, cioè un conforto e una rassicurazione, perché il Signore non è venuto presto, cioè non è venuto nella prima generazione, come probabilmente si aspettavano, e quindi dover affrontare non solo la morte, ma anche la morte violenta, deve essere stata una prova veramente grande. E quindi questa parola di rassicurazione, io vengo presto, si riferisce a, secondo me, proprio alla parusia. E l'invocazione, lo spirito e la sposa dicono vieni, mi ricordo che Don Umberto diceva, è nella liturgia che lo spirito e la sposa dicono vieni, che la sposa ispirata dallo spirito dice vieni.
Volevo sottolineare una parola del versetto 16. Intendo questo richiamare le chiese mi ha colpito certamente, perché racchiude tutto il testo dall'inizio in questo spirito, per un verso di profezia, per un verso liturgico, ma soprattutto perché dice per testimoniare a voi queste cose, io intendo tutto, mi pare si debba intendere tutto il libro, tutto quello che è stato visto e descritto e poi appunto scritto dall'autore riguardo alle coppe, riguardo a Babilonia, riguardo alla sposa. Tutto tutto questo riguarda le chiese. Mi è parso, come dire, in questa grande, anch'io sento molto questa, in questa volta, in Apocalisse, questa grande consolazione, però proprio fatta alle chiese. Non c'è una prima parte in cui mando le lettere alle chiese e poi dopo rivelo altro. È tutto per le chiese, nella loro tribolazione, nel loro errore, a loro, per loro è rivelato, perché a loro riguarda tutto ciò che poi viene detto. Quindi a ogni chiesa nella storia.
Collego però al capitolo primo, quando dice: questi attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Poi beati chi legge, beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia, mettono in pratica le cose che vi sono scritte. Quindi abbiamo tutti gli elementi all'inizio e alla fine. E poi c'è un altro collegamento che vorrei un pochettino mettere davanti a voi, cioè il fatto del viene e vedi, la vocazione iniziale, no? E che qui si compie pienamente, non solo per il discepolo Giovanni, ma per tutti noi. Il vieni con cui Gesù ha invitato i primi a seguirlo e a vedere, ora si compie. Anzi, si compie nel senso più forte, perché è la sposa stessa che dice vieni. E qui c'è una cosa molto bella, secondo me, cioè il fatto che chi porta la vocazione porta il vieni. E quindi lo dice proprio fino alla fine. Anzi, avviene il dialogo pieno, cioè colui che ci ha detto vieni e colui al quale noi diciamo vieni. Ed è proprio la relazione massima. Ecco. In mezzo c'è il libro, cioè non è solo visioni, quello che noi... E qui è una caratteristica di Giovanni, anche la prima lettera, no? Quello che noi abbiamo veduto lo annunciamo voi, ed è scritto, cioè sono le parole scritte. Per cui il libro che nell'Apocalisse è stato aperto, ora non è più chiuso, non è più sigillato, ma rimane aperto per l'ultimo evento, ecco, del Signore. E anche questa è una cosa molto forte, insomma, cioè il libro in questa rivelazione finale viene aperto dai suoi sette sigilli e rimane tale. Per cui abbiamo che tutti debbono custodire questo libro nella sua integrità, perché è aperto ora.
Il versetto 19 dice: se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa descritti in questo libro. Ecco, mi sembra che a sto punto qui, in articolo mortis, si può dire, Giovanni dà le chiavi di interpretazione del libro profetico, della profezia. E cioè, dice che questo libro descrive l'albero della vita e la città santa. La funzione di questo libro sembra proprio indirizzata a questo, cioè descrivere l'albero della vita e la città santa. E quindi a sto punto qui bisognerebbe rileggerlo da capo per capire come Giovanni descrive l'albero della vita. Che cos'è l'albero della vita? Chi è l'albero della vita? E la città santa, e quindi tutta la storia della redenzione. Ecco.
A me colpisce moltissimo l'inizio di questo brano, Io Gesù, e non ricordo nessun altro passo del Nuovo Testamento in cui si dica così, Io Gesù, che questo discorso diretto, fatto da lui, chiamandosi così. E poi mi domandavo, e penso che almeno io lo sento così, cioè quando parla delle parole di questo libro profetico, di tutto ciò che è descritto in questo libro, a me sembra che il libro sia tutte le scritture, non sia solo il libro dell'Apocalisse.
Ma io sono stato contento di questa lettura che mi ha confermato alcune cose nell'interpretazione, ma soprattutto che si illumina tutto il libro se lo leggiamo come l'esplicitazione del valore della morte e risurrezione di Gesù. E qui in questi ultimi due capitoli, diciamo, o due capitoli e mezzo, anche rispetto al futuro, perché c'è questo futuro qui. Ecco, la riflessione che mi viene da fare adesso, anche penso ricollegandomi alle cose che ho ascoltato, dove qui noi diciamo il contesto liturgico, e mi pare fondamentale questo qui, dove si può attingere quest'acqua, dove si può sperimentare fin da ora queste energie del secolo venturo, che qui sono espresse con la visione, la Gerusalemme celeste, l'albero della vita, il fiume. È un po' come appunto riferiva Tommaso prima e anche altri. E mi sembra molto importante questo. Cioè, il problema è proprio il modo e la fede, anche il modo in cui la Chiesa vive la liturgia. Aggiungerei che qui c'è anche una... è prezioso questa finale, anche perché termina lo spirito e la sposa, che sono... qui notiamo che lo spirito è dalla parte della sposa, che vuol dire anche che la sposa deve parlare secondo lo spirito. Lo spirito e la sposa dicono vieni, e alla fine finisce appunto vieni Signore Gesù, è molto prezioso perché troviamo la stessa finale nella prima lettera ai Corinzi con la parola aramaica Maranatha, che anche nella Didache, io adesso ce l'ho qui, non voglio tediarvi, ma bisognerebbe leggere la seconda parte della Didache, cioè la parte liturgica dove si parla del battesimo, poi si parla in due capitoletti dell'Eucaristia con le preghiere molto originali, molto diverse da quelle che diciamo noi, ecco, sul calice prima, poi sul pane, e poi il ringraziamento dopo che vi siete saziati, dice, e lì termina appunto Maranatha anche lì, cioè c'è una venuta e c'è un anticipo proprio nell'Eucaristia, ed è lì che la Chiesa è Chiesa. Il resto è solo una conseguenza. È qui che può dire che la Chiesa è la nuova creazione, che la Chiesa è una novità in questo mondo. Lo è solo così, solo nella liturgia, direi qui in modo particolare nell'Eucaristia. Se è vissuta in questo modo, in cui la vivevano i primi discepoli, le prime generazioni, Maranatha è stata custodita addirittura Paolo, che scrive in greco, mette l'espressione aramaica, come a custodire, come ci sono altre espressioni aramaiche che sono rimaste anche in greco, come Abba, e qualcos'altro così. Ricordavo che, per esempio, adesso leggevo che la Didache era molto stimata, c'ha forse delle parti molto antiche, comunque complessivamente entro il primo secolo è la Dina che è stata scritta, e alcune chiese la volevano inserire nei libri sacri a un certo punto, e una chiesa sempre molto singolare ce l'ha nel canone, gli etiopi, come al solito, che per l'Antico Testamento hanno tutti i libri di Enoch, e per il Nuovo Testamento, tra l'altro, hanno la Didache fra i libri sacri, e rispecchia un pensiero che è stato, insomma, che c'era nel dialogo fra le chiese, ecco, riguardo alla Didache, che perciò è molto prezioso sotto questo aspetto, e che direi conferma, si lega molto strettamente in questo punto alla parte conclusiva dell'Apocalisse. Vieni Signore Gesù, Maranatha. Anche la Didache mette il testo aramaico, in greco, lo scrive in greco, ma è aramaico, Maranatha. Ecco, questo ci rafforza, ci dà una nuova spinta spirituale nello spirito del Signore rispetto all'insegnamento anche di Don Giuseppe, alla nostra Eucaristia quotidiana. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per la Chiesa, perché per la sua celebrazione dei divini misteri dell'Eucaristia, perché sia sempre più conforme allo Spirito, perché possa testimoniare al mondo la presenza del Salvatore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini, perché nessuno sia escluso dalla grazia di Dio, perché tutti sentano dentro di sé il desiderio e il bisogno di quest'acqua viva. Preghiamo.
Ascoltaci.
E ringraziamo il Signore di tutti i doni che ci fa, dei doni che ci ha fatto ultimamente nella lettura di questo libro, dei doni che ci fa continuamente, chiedendo un aumento della fede. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo oggi il Signore per Camillo, per tutta la sua famiglia. Il Signore li benedica e li aiuti tutti. Preghiamo. Oggi la Chiesa di Gerusalemme ricorda da San Davide e tutti gli antenati del Signore. Volevo pregare per Padre David, che fra poco lascerà Gerusalemme, e perché possa tornarvi presto. E poi per tutti quelli che sono più affaticati, che si sono adoperati per la pace a Gerusalemme e ora sono più delusi e scoraggiati, anche per Geremi. Preghiamo.
Anche per quanti portano il nome di Davide, anche fra la popolazione ebraica, fra quella araba, e per i nostri cari, quelli che portano questo nome, in particolare per Davide dell'Augusta, e poi per Chiara Francesca, che oggi compie gli anni. Preghiamo.
Preghiamo per il nostro bambino di catechismo, Davide Dardi, che ieri mi ha scritto per chiedermi una preghiera per una sua compagna di scuola che ha perso la mamma. E voglio pregare in questa occasione per la sua intenzione, ma anche per lui, perché possa crescere nella fede. Preghiamo.
Per la Chiesa di Rimini, lo ricordiamo già nella Messa, il nuovo Vescovo. Preghiamo. Penso che abbiate già pregato, ma io non sento tutto. Comunque, ricordando Patrizia oggi, preghiamo per tutta la sua famiglia, perché rimanga la luce e la forza della sua fede, preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere che noi ti rivolgiamo nella fede del Signore risorto. Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.